Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. La Provvidenza in funzione della carità. Seconda parte. Se alzi lo sguardo al di sopra di te e guardi in me, vita durevole, se guardi agli angeli e ai cittadini che in quella vita durevole abitano, i quali in virtù dell'agnello hanno ricevuto la vita eterna, vedrai come io ho disposto con ordine la loro carità. Cioè, ho disposto che nessuno, nella vita beata, gusti il suo bene personale senza parteciparlo anche agli altri. Tanto è perfetta e ordinata la loro carità che il grande gusta il bene del piccolo e il piccolo gusta quello del grande. Piccolo quanto a misura, ma ciò non significa che il piccolo non sia colmo di bene come il grande. Ognuno nel suo grado, come in altro luogo ti spiegai. O quanto fraterna è questa carità, e quanto ha potere di unire a me e l'uno all'altro, perché da me la ricevono e la riconoscono con quel timore santo e di dovuta riverenza, per cui vedendosi l'un l'altro s'affogano in me, e in me vedono e conoscono la dignità a cui li ho innalzati. L'angelo comunica con l'uomo, cioè con le anime dei beati. E i beati comunicano con gli angeli. Cosicché, godendo ciascuno il bene dell'altro in questa gioia della carità, tutti esultano in me, con giubilo, allegrezza, senza tristezza alcuna, dolcezza priva d'ogni amarezza, poiché in vita e in punto di morte mi gustarono per affetto d'amore, nella carità del prossimo. Chi ha ordinato tutto questo? La mia sapienza, con provvidenza dolce e ammirabile. E se ti volgi al purgatorio, vi troverai la dolce e inestimabile mia provvidenza in quelle anime sofferenti che per ignoranza persero tempo. Poiché sono separate dal corpo, non hanno più tempo di farsi dei meriti. Perciò io le ho provvedute con vostro mezzo. Di voi che ancora siete nella vita mortale e avete il tempo per loro, affinché con elemosine e col divino ufficio che potete far recitare ai miei ministri, con i digiuni, con le orazioni fatte in stato di grazia, abbreviate loro il tempo della pena, ricorrendo alla mia misericordia. Oh, quale dolce provvidenza! Ti ho detto tutto questo, che riguarda l'interiorità dell'anima e si riferisce alla vostra salvezza, affinché tu abbia ad innamorarti e vestirti del lume della fede, con ferma speranza nella mia provvidenza. E perché tu possa uscire da te stessa e in tutto ciò che devi fare abbia speranza in me, senza alcun timore servile. Ti voglio ora parlare, anche solo un poco, dei modi con i quali uso sovvenire, nelle necessità materiali, i servi che sperano in me. Essi ricevono il mio aiuto, imperfettamente o perfettamente, a seconda del loro grado di perfezione, spogliati di sé e del mondo. Ma io provvedo a tutti. Dico dei miei poveri, quelli che sono poveri nello spirito e nella volontà, cioè poveri per intenzione spirituale, e non di chi semplicemente manca di ricchezze. Molti vi sono infatti che sono poveri, ma non vorrebbero esserlo. Costoro sono ricchi quanto alla volontà, e sono mendichi perché non sperano in me, né sopportano volontariamente la povertà che io ho data loro, quale medicina delle loro anime, perché la ricchezza avrebbe loro nuociuto, sarebbe stata la loro dannazione. Ma i miei servi sono poveri, non mendichi. Il mendico spesso non ha quello che gli occorre e patisce per le sue necessità. Il povero, invece, non abbonda e tuttavia è soddisfatto nelle sue necessità. Infatti, io non gli manco mai, mentre egli spera in me. A volte, è vero, li conduco quasi all'estremo, perché meglio vedano e sappiano che io posso dare loro e provvedere loro, perché si innamorino della mia provvidenza, perché abbraccino la sposa della vera povertà. E così il servitore, che è lo Spirito Santo, mia clemenza, vedendo che essi non hanno quello che è necessario al corpo, accenderà un desiderio, provocherà uno stimolo nel cuore di chi può aiutare. Ed essi vi andranno, e quelli li soccorreranno secondo il loro bisogno. Tutta la vita dei miei dolci poverelli si regge in questo modo. Con la sollecitudine che io risveglio per loro nei servi del mondo. È vero che per provarli nella pazienza, nella fede, nella perseveranza, io consento che siano loro fatti rimproveri, ingiurie, villanie. Ciò non di meno, la stessa persona che li ingiuria è costretta dalla mia clemenza a fare loro l'elemosina e a sovvenire ai loro bisogni. Questa è la provvidenza che io do ai miei poveri in generale. Ma a volte l'userò verso i grandi miei servi, senza servirmi delle creature. Io solo. Così come tu sai, per aver udito dal glorioso padre Domenico, che ai primi tempi dell'ordine, trovandosi i suoi frati in stato di necessità e non avendoli che sovvenirvi, il diletto mio servo Domenico, sperando col lume della fede che io avrei provveduto, disse: «Figli, sedetevi alla mensa». E i frati, per obbedienza alla sua parola, si sedettero alla mensa. Allora io, che provvedo a chi spera in me. Mandai due angeli con pane bianchissimo e tanto abbondante che ne ebbero per più volte. Questa fu una provvidenza fatta non per mezzo di creature, ma direttamente dalla clemenza dello Spirito Santo. A volte io provvedo moltiplicando una quantità di cibo che non basta per loro. Come sai essere avvenuto alla dolce Vergine Beata Agnese, la quale sin dalla fanciullezza e fino all'ultimo mi servì con così vera umiltà e ferma speranza da non dubitare affatto alla provvidenza, né in rapporto a sé, né alla sua comunità. Perciò, con viva fede, si intraprese a costruire il monastero, per ordine di Maria, non disponendo di alcun bene materiale. E tu sai che era un luogo di peccatrici. Ma lei non stette a pensare: come potrò io fare questo? Piuttosto, con l'aiuto della mia provvidenza, ne fece un luogo santo, un monastero destinato ad ospitare religiose. Ivi radunò dapprima 18 fanciulle vergini, senza possedere niente, ma affidandosi a quel che avrei previsto io, che fra l'altro una volta permisi che stessero 3 giorni senza pane, vivendo di erbe. E se tu mi chiedessi, perché le hai tenute a quel modo, dopo che hai assicurato che tu non vieni mai meno ai tuoi servi che sperano in te e che si trovano in stato di necessità? Mi pare infatti che tu venissi meno al loro bisogno, in quanto il corpo della creatura non può sopravvivere se si nutre solo di erba. Almeno parlando in generale, e non di chi sia nello stato di perfezione. Se Agnese, infatti, era perfetta, forse altre potevano non esserlo. Allora io ti risponderei che così feci, così permisi, per farla inebriare della mia provvidenza. E perché quelle che erano ancora imperfette, grazie al miracolo che ne seguì, avessero occasione di porre quale loro principio e fondamento, il lume della Santissima Fede. In quel caso, e in ogni altro caso simile che possa avvenire, io davo e do al corpo umano una disposizione particolare, per cui sarà di miglior giovamento quell'erba o che altro sia, e qualche volta addirittura lo stare senza cibo, di quanto possano giovare il pane e le altre cose che normalmente sono ordinate al sostentamento della vita dell'uomo. E tu ben sai che è così. Lo hai provato più volte in te stessa. Ti stavo dicendo che spesso provvedo moltiplicando il cibo. Essendo stata dunque Agnese per tutto quel tempo che ti ho detto, col lume della fede in me, disse: Padre e Signore mio, Sposo Eterno, tu mi hai fatto trarre queste figliole dalle case dei loro padri perché debbano ora perire di fame. Signore, provvedi alle loro necessità. Ero io colui che la spingeva a chiedere. Mi piaceva provare la sua fede. La sua umile orazione mi era gradita. E io estesi allora le ali della mia provvidenza a chi stava con la sua mente innanzi a me e costrinsi per ispirazione quella creatura nella sua mente a portare al convento 5 piccoli pani. E avendo io manifestato questo alla mente di Agnese, ella si volse alle suore, dicendo: «Andate, figlie mie, rispondete alla ruota e prendete quei pani». E così esse andarono e li portarono sulla mensa. Allora io le conferii tanta virtù all'atto in cui ella spezzava il pane, che tutte se ne saziarono abbondantemente e tanto ne avanzarono a levarsi dalla mensa che per un'altra volta ne ebbero a sazietà per il bisogno del loro sostentamento. Queste sono provvidenze che io uso ai miei servi. Dico quelli che sono poveri volontariamente, e non solo volontariamente, ma per soprannaturale spirito di povertà, poiché senza l'intenzione spirituale la povertà non varrebbe niente. Come non vale ai filosofi che per amore della scienza e per la volontà che mettevano nell'impararla, spregiavano le ricchezze e si facevano volontariamente poveri. Conoscendo per lume naturale che la sollecitudine per le ricchezze del mondo avrebbe loro impedito di giungere al termine della loro scienza. Termine che essi si ponevano quale fine delle visioni del loro intelletto. Ma poiché questa volontà di povertà non era spirituale, non era fatta per la gloria e la lode del mio nome, perciò quei filosofi non acquistavano con quella povertà vita di grazia e di perfezione, ma acquistavano morte eterna. De considera, carissima figlia, quanta vergogna viene ai miserabili che amano le ricchezze, i quali non ascoltano nemmeno ciò che la stessa natura insegna per acquistare il sommo bene. Mentre i filosofi, per acquistare la scienza e sapendo che le ricchezze sarebbero state per loro di impedimento, le allontanavano da sé. E costoro vogliono delle ricchezze fare il loro Dio. E lo si vede da questo, che si dolgono maggiormente quando perdono la ricchezza e i beni temporali, di quanto si lamentino di aver perso me, che sono la ricchezza più grande e imperitura. Se tu ben consideri, ogni male viene da questo desiderio disordinato e dalla volontà di ricchezza. e ne nasce la superbia, perché la ricchezza fa desiderare di essere i più grandi. E ne nasce l'ingiustizia verso di sé e verso gli altri. Ne nasce l'avarizia, perché per la brama del denaro non ci si perita di rubare al proprio fratello, né di togliere alla Chiesa quello che è stato acquistato con il sangue del Verbo, unigenito mio figlio. Ne esce il commercio della carne del prossimo e del tempo. E questi sono gli usurai, che come ladri vendono ciò che non gli appartiene. Ne esce anche golosità per i cibi e il disordine nel cibarsene. E la disonestà, che se essi non avessero da spendere, spesso non starebbero in compagnie tanto miserabili. Quanti omicidi e quanto rancore verso il prossimo e crudeltà con infedeltà nei miei confronti. Essi presumono di se stessi, come se le avessero acquistate per virtù propria, non vedendo che non per virtù propria le posseggono e le acquistano, ma solo per virtù mia. Perdono ogni speranza in me e sperano solo nella ricchezza. Ma la loro speranza è vana, perché quando le ricchezze se ne vanno, la speranza se ne va con esse. O le perdono in questa vita per mio decreto e loro vantaggio, o quando vengono a morte. E allora essi capiscono che si trattava di speranza vana, instabile. Le ricchezze impoveriscono e uccidono l'anima. Rendono l'uomo crudele verso se stesso. Gli tolgono la dignità dell'infinito e lo rendono cosa finita. Perché collocano il suo desiderio in unione d'amore con cose finite. Mentre egli dovrebbe unirsi a me, che sono bene infinito. Allora l'uomo perde il gusto, il sapore delle virtù e per il profumo della povertà. Perde la padronanza di se stesso, facendosi servo delle ricchezze. Diventa insaziabile, perché ama una cosa meno di quanto ami sé. Poiché tutte le cose che sono state create per l'uomo, affinché gli servano e non perché egli se ne faccia servo. L'uomo deve servire solo me, che sono il suo fine. A quanti pericoli, a quante pene si espone l'uomo, per mare e per terra, per acquistare la grande ricchezza, allo scopo di tornare poi nella sua città, carico di piacevolezze, di riconoscimenti ufficiali. Mentre non si preoccupa né si cura di acquistare le virtù, né di soffrire un po' di pena, per avere queste ricchezze nell'anima. Essi ne sono completamente sommersi e il cuore, i sentimenti che devono servire me hanno posto interamente nelle ricchezze, caricando la propria coscienza con molti illeciti guadagni. Considera quale è la miseria a cui si espongono e di chi si fanno servi. Non di una cosa stabile e salda, ma mutevole. Perché oggi sono ricchi e domani sono poveri. Ora stanno in alto, ora precipitano in basso. Ora sono temuti, godono la riverenza del mondo per la loro ricchezza. Ora sono beffeggiati per averla perduta. Vengono trattati con rimprovero e vergogna e senza compassione alcuna. Poiché si facevano amare ed erano amati a causa delle ricchezze e non certo per virtù che fossero il loro. Che se si fossero fatti amare e fossero stati amati per le loro virtù, nessuna riverenza sarebbe stata loro tolta, né l'amore, perché sarebbe perduto soltanto il bene temporale e non la ricchezza della loro virtù. Come è duro per loro portarsi nella coscienza questo peso. Esso è così grave che nel cammino della peregrinazione in terra colui che lo porta non può correre né passare per la porta stretta. Così disse la mia verità nel Santo Vangelo, che era più impossibile a un ricco entrare nella vita eterna di quanto lo fosse a un cammello passare per la cruna di un ago. Questo avviene di coloro che con disordinato amore e affetto miserabile posseggono o desiderano le ricchezze. Perché vi sono molti che poveri, come ti ho detto, per affetto disordinato, possederebbero tutto il mondo con la loro volontà, se lo potessero ottenere. Essi non possono passare per la porta, perché essa è stretta e bassa, così che se non buttano a terra il carico e non restringono il loro desiderio relativo alle cose del mondo e non chinano il capo per umiltà, non potranno mai passarvi. Poiché non c'è un'altra porta per la quale passare. Solo questa. C'è in realtà la porta larga che li conduce alla dannazione eterna. Ed essi, come ciechi, non sembrano vedere la propria rovina. Così che in questa vita gustano caparra d'inferno. Poiché in ogni modo ricevono pene, desiderando di possedere di più di quello che possono avere. E non ottenendo, soffrono. E se perdono qualcosa, la perdono con dolore. E il loro dolore è proporzionale all'amore con cui possedevano. Perdono l'amore per il prossimo e non si curano di acquistare qualche virtù. O fradiciume del mondo. Non le cose del mondo in se stesse, perché ogni cosa io creai buona e perfetta. Ma è fradicio colui che con amore disordinato si attacca alle cose e le cerca. I mali che ne escono sono tanti, che mai potresti narrarli con la tua lingua, figlia mia. E ne vedono e ne sperimentano quotidianamente, ma non vogliono vedere né capire il loro danno. L'elogio della povertà. Prima parte. Te ne ho detto qualcosa, perché meglio tu possa conoscere quel tesoro che è la povertà volontaria per intenzione spirituale. E chi mai lo conosce? I poveri servi miei diletti, che per poter percorrere questo cammino ed entrare per la porta stretta, hanno buttato a terra il peso delle ricchezze. Alcuni le buttano via di fatto e con lo spirito. Costoro sono quelli che osservano i comandamenti, i consigli, sia di fatto che con l'intenzione. Altri osservano i consigli solo in spirito, poiché la ricchezza, essi la posseggono con ordine e con santo timor di Dio, non con attaccamento disordinato. Non si comportano da possessori, ma dispensatori ai poveri. Questo è buono, ma il primo è perfetto. Raccoglie più frutto e ha meno impaccio. E in lui si vede risplendere, risplendere in concreto, la mia provvidenza. Della mia provvidenza terminerò ora di parlarti, proprio lodando la povertà. L'uno, il povero perfetto, e l'altro, il povero meno perfetto, hanno chinato il capo, facendosi piccoli per umiltà. E perché in altro luogo ti parlai del secondo caso, qui ti dirò qualcosa solo del primo. Io ti ho mostrato, ti ho detto che ogni male, ogni danno, ogni pena, in questa vita e nell'altra, esce dall'amor proprio delle ricchezze. Ora ti dico che invece ogni bene, pace, riposo e quiete vengono dalla povertà. Guarda anche l'aspetto di questi poveri. Con quanta allegrezza, con quanta giocondità se ne stanno. Non si contristano se non per le offese fatte a me, ma se ne contristano con una tristezza che non affligge l'anima, ma l'arricchisce. Grazie alla povertà, essi hanno acquistata la più grande ricchezza. Per aver lasciate le tenebre, ora si trovano nella luce perfetta. Per aver voltato le spalle alla malvagità del mondo, posseggono allegrezza. Per aver abbandonati i beni mortali, posseggono quelli immortali e ricevono la più grande consolazione. È per loro un ristoro sopportare fatiche e soffrire, con giustizia e con carità fraterna, verso ogni creatura dotata di ragione. E non sono parziali con le creature. In chi riluce la virtù della santissima fede e della vera speranza? Dove arde il fuoco della divina carità? In loro, che con il lume della fede che ebbero in me, somma ed eterna ricchezza, tolsero dal mondo e da tutte le vane ricchezze ogni loro speranza e abbracciarono la sposa della vera povertà con le sue ancelle. E sai tu quali sono le ancelle della povertà? L'umiliazione e il disprezzo di sé e la vera umiltà che servono e nutrono nell'anima l'affetto e l'amore della povertà. Con questa fede e con questa speranza accesi del fuoco di carità, i miei servi si riscuotono, balzando fuori dalle ricchezze e dal proprio soggettivo sentire. Così come il glorioso Matteo, apostolo, lasciò le sue ricchezze, lasciando il banco per seguire la mia verità, la quale vi ha insegnato il metodo e la regola, mostrandovi in che modo amare e seguire questa povertà. Né ve la insegna con parole solamente, bensì con l'esempio. Onde, dal momento della nascita sino all'estremo della vita, con l'esempio vi insegnò questa dottrina. Egli sposò per voi questa sposa della vera povertà, benché egli fosse ricchezza somma per l'unione della natura divina, grazie alla quale egli è una cosa sola con me, che sono la ricchezza eterna. E se tu vuoi vederlo umiliato e nella più grande povertà, guarda lui come al Dio che si è fatto uomo, vestito della vostra umanità. Tu vedi questo dolce e amoroso Verbo nascere in una stalla, trovandosi Maria in viaggio, per mostrare a voi viandanti che dovete sempre rinascere nella stalla della conoscenza di voi, dove troverete nato me, per grazia, nell'intimo della vostra anima. Tu lo vedi lì, in mezzo agli animali, in tanta povertà che Maria non ha di che coprirlo. Ma essendo stagione fredda, lo riscaldava col fiato degli animali e lo ricopriva col fieno. Fuoco di carità, volle sopportare il freddo nella sua umanità. In tutta la vita, finché visse nel mondo, volle sopportare. E quando era coi discepoli, e quando era senza di loro. Qualche volta per la fame, i discepoli sgranavano le spighe e ne mangiavano i piccoli grani. E nell'ultimo tempo della sua vita, nudo e spogliato e flagellato alla colonna e assetato, sta sul legno della croce in tanta povertà che la terra e il legno gli mancarono, non avendo egli un luogo ove posare il capo. E come ebbro d'amore, si bagnò nel suo sangue, essendo squarciato il corpo di questo agnello, che sanguina da ogni parte. Nella più grande miseria, egli vi dona la grande ricchezza. Stando sullo stretto legno della croce, egli riversa su ogni creatura che ha in sé ragione la sua sovrabbondanza. Assaggiando l'amarezza del fiele, egli vi dona perfettissima dolcezza. Stando nell'angustia, vi dona ogni consolazione. Stando confitto e inchiodato in croce, egli vi scioglie dai lacci del peccato mortale. Fattosi servo, vi ha fatti liberi, tratti dalla servitù del demonio. Venduto, vi ha ricomprati con il sangue. E dando sé alla morte, ha dato a voi la vita.